questa così chiacchierata che faremo sulla figura di Günter Grass. Günter Grass, la suggestione, la scelta di questo intellettuale è stata data proprio dalla nostra Eleonor, che l'altra volta ci ha dato comunicazione di una mostra che si inaugurerà proprio domani e che sarà aperta dal 13 giugno al 7 gennaio del 2012 proprio su acquarelli, disegni e sculture di Günter Grass. Avete tutti la comunicazione, quindi quando mi è stato chiesto così di preparare questo incontro, no? Ecco, in sostituzione di quell'altro che era stato a suo tempo programmato, ho avuto subito l'idea di concentrare la mia attenzione su questo personaggio alquanto complesso e alquanto controverso della cultura internazionale, perché Günter Grass non si può delimitare solo ed esclusivamente all'ambito puramente germanico. E le suggestioni che propone questo intellettuale sono talmente tante che sicuramente stasera non potremmo esaurirle, perché è un personaggio ancora vivo e attivo, nonostante la sua età, è 84 anni, è nato nel 27, quindi, e non è un personaggio chiuso, è un personaggio che ancora è aperto e adesso vedremo come anche recentemente presente e partecipe nei dibattiti dell'attualità internazionale. E quindi presentare questa figura che magari lo si conosce solo come scrittore e non come intellettuale impegnato nel sociale, mi è sembrato un'opportunità, un'occasione per avere questa visione un po' più ampia della situazione. Allora, Günter Grass, abbiamo detto, è un intellettuale che è nato a Danzica nel 27, quando Danzica era ancora una città libera. Se ricordiamo la storia della città di Danzica, è una storia alquanto variegata, no? Perché è attualmente inserita nella Polonia, e ricordiamo come Danzica sia il centro, il fulcro del rinnovamento della politica del pre-89, no? Con il Solidarność di Lech Walesa, quindi questa ventata di novità che provenivano dai famosi cantieri navali ex Lenin, perché nel regime sovietico appunto stavano lì, e che invece per tanto tempo Danzica è stata una città al centro della storia europea, della storia economica, politica europea, posta tra la Pomerania, la Prussia, e poi per tanto tempo città molto importante anche all'interno della Lega Anseatica, che nel corso del 500-600 ha contribuito tantissimo alla storia economica dell'Europa. Ha avuto anche, faccio questo riferimento visto l'occasione una delle ultime conferenze che l'associazione ha tenuto, ha avuto anche un ruolo importante che è stata sede dell'Ordine Teutonico, e l'Ordine Teutonico l'ha difesa aspramente contro gli attacchi appunto esterni. Comunque, dopo tutte queste vicissitudini, Danzica resta una città libera in seguito alla conferenza di Parigi, insomma, dopo la prima guerra mondiale, viene posta sotto la tutela dalla Società delle Nazioni e quindi rimane una città libera, in gran parte abitata da popolazioni tedesche. Ecco come c'entra poi appunto il tedesco. Sempre, inizialmente era una minoranza, però poi si è ingrossata la popolazione, è prevalentemente di lingua e cultura tedesca, che convivevano con quella, prima la vecchia società casciubica, i casciubi, l'antica popolazione appunto della Prussia, che spesso qui nel testo del romanzo che abbiamo scelto di commentare è anche presente, poi appunto polacca, e quindi la città si divide in prevalenza di popolazione tedesca, ma anche con una buona percentuale di popolazione polacca. E quindi queste due realtà convivono liberamente in questo mondo. Poi arriva la guerra, arriva Hitler, anzi prima, e arriva il tentativo appunto di invasione, no, della Polonia, e quindi poi sarà invasa dai nazisti, e dopo la seconda guerra mondiale sarà annessa poi allo Stato polacco. Ecco quindi come Günter Grass, scrittore tedesco, di lingua tedesca, però nato a Danzica e vissuto a Danzica. E contrariamente a quello che si potrebbe pensare, il romanzo Il tamburo di latta, per cui è più famoso, è proprio ambientato a Danzica, non è ambientato in Germania, è Danzica. Poi c'è, si sposta, viaggia, il nostro protagonista, vedremo come, ma è stata sempre, appunto, però noi pensiamo Danzica oggi alla Polonia, ma in realtà la storia di Danzica bisogna vederla appunto in quel contesto, e quindi Danzica è l'ambiente, lo sfondo, il riferimento del nostro protagonista del romanzo e del nostro autore. Quindi lui nato e vissuto. Scusi? Lo ne parlerò. Se ha la bontà, lo posso, se ha la bontà di ascoltarmi, è dedicato una parte anche a questo. Allora, il discorso appunto della sua vita. Lui è nato da genitori, da una parte tedesca e da una parte polacca. Poi ha cominciato i suoi studi ed è andato a studiare, dice cosa c'entra poi appunto qui la grafica, è andato a studiare all'Accademia di Belle Arti di Düsseldorf e di Berlino, ed è stato anche direttore dell'Accademia di Belle Arti di Berlino per un certo periodo della sua vita. Lui comincia come artista di arte figurativa, lui comincia a dipingere, comincia ad essere uno scultore, anzi tra le arti figurative predilige la scultura alla pittura, e infatti questa mostra presenta appunto queste opere che sono state appunto così sviluppate dagli anni, dal 52 fino agli anni 2000. E qualche immagine così che magari se si riesce un po' a vedere, di acquarelli che sono qui in mostra, e che sono immagini molto eteree, molto sfumate, molto delicate e molto simboliche, se vogliamo. I suoi acquarelli spesso hanno fatto da illustrazione dei suoi scritti, dei suoi romanzi, dei suoi racconti, ma anche dei suoi saggi storici. Non a caso l'immagine che Eleonora ci ha dato è quella appunto del tamburo di latta famoso, il nostro tamburino col suo tamburo di latta, che è qui presente, e che lui appunto si divertiva poi a disegnare. E poi ci sono le sculture. Un attimo così di attenzione riguardo questa collezione Hult. Che cosa è questa collezione Hult? La Hult non è altro che un gruppo Hult, non so se si legge Hult con la diesi, Hult, e non è altro che una grossa multinazionale che si interessa di attrezzature per il montaggio, il fissaggio, impalcature, quindi molto attenta, diciamo, è un'attività imprenditoriale del mondo del lavoro. Ecco, dice cosa c'entrano i disegni? Da sempre si è, diciamo così, interessata nel raccogliere opere d'arte, nel fare appunto anche delle collezioni private che poi porta in giro per il mondo ad esporle. Quindi un'attenzione particolare di questa grande multinazionale che cerca di mettere insieme la cultura, l'arte e il mondo del lavoro. E poi infatti all'interno di questa dell'inaugurazione, se leggete, ci saranno anche dibattiti interni, forum, luoghi di discussione molto attivi. E questo è interessante perché appunto la collezione Hult ha acquisito queste opere artistiche, pittoriche, sculture di Gunter Grass e poi le porta in giro per il mondo. Quindi questa, diciamo, è la sua attività. Quindi Gunter Grass in realtà comincia il suo ingresso nel mondo dell'arte più come artista di arte figurativa che come scrittore. Cominciava però in qualche modo a scrivere delle liriche, delle poesie di stampo espressionista, se vogliamo, no? Ma delle poesie che comunque sembra alla ricerca di qualche cosa. E alla luce di qualche cosa di innovativo, alla luce di questo lavorio di rinnovamento, rinnovamento non soltanto nel campo culturale, nel campo letterario, ma anche nel campo culturale, perché è interessato anche a una a dare un'impronta particolare alla politica della nazione, viene invitato a fare parte del cosiddetto gruppo 47. Il gruppo 47 è molto importante per la cultura germanica perché costituisce un insieme di intellettuali che vogliono dare una risposta diversa alla politica del tempo. Siamo nel 47, sì, 47 è l'anno, 1947, l'anno in cui si riuniscono, in cui c'è questa sistemazione del mondo, appunto, che si sta prospettando, divisa su due fronti, est e ovest. Loro sono contro questo clima da guerra fredda che si sta portando avanti nella politica internazionale e quindi vogliono dare una loro, diciamo, anima a un rinnovamento letterario, politico e culturale insieme di questa nazione che si deve ricostruire. Ricordiamoci, 1947, la Germania è proprio stremata, rasa al suolo, a terra, economicamente, politicamente, materialmente, le macerie, se riusciamo a vedere, a ricordare qualche immagine di Germania anno zero che poi affonda, e soprattutto culturalmente abbattuta da un regime dittatoriale, e quasi quasi vuole dimenticare, come del resto succede in tutto il dopoguerra, in tutta la nazione, anche l'Italia vive questa voglia di dimenticare la guerra e di ricostruire qualche cosa di nuovo. Il gruppo 47 si propone appunto come queste riunioni fatte da giovani, intellettuali, scrittori, poeti, artisti di varia natura che vogliono costruire un nuovo mondo, una nuova Germania. Sono, diciamo, contrari a questo clima di separazione della realtà politica, no? Tra est e ovest, che crea separazione, e vuole diventare qualche cosa appunto di vivo nella cultura del tempo, tant'è vero che poi costituiscono anche un premio letterario e Gunter Grass poi sarà uno dei cosiddetti premiati. Insomma, viene invitato da questo gruppo a partecipare a questi incontri che si svolgevano in un clima abbastanza casareccio come quello che facciamo noi in queste sedute, attorno a delle libagioni, si discuteva animatamente, ognuno voleva imporsi anche in modo abbastanza energico, ecco, non poche volte alcuni scrittori non sono riusciti a portare avanti il loro discorso perché magari altri lo contestavano durante la lettura delle loro opere. Insomma, viene comunque coinvolto da Werner Richter, fondatore del gruppo, uno scrittore molto impegnato allora, perché lo ho conosciuto casualmente e aveva letto una sua poesia, I gigli del sonno. Da questa poesia, appunto, trova degli elementi utili per poter appunto rinnovare la letteratura e quindi viene invitato a leggere. Lì viene a contatto con l'intelligenza del tempo, con tutti gli esponenti più significativi di quella cerchia appunto di intellettuali che vogliono portare avanti il loro discorso. Un modo diciamo così, una piccola diciamo presentazione proprio da parte di Werner Richter di come ha conosciuto Günter Grass, no? E come si è presentato, dice, si presentò alla conferenza del 1955 un giovanotto che ancora non conoscevo. Un lettore mi spiegò, si chiama Grass, fa lo scultore, è un principiante, un po' matto, ma con molto talento da vendere, scrive ottimi versi. Aniaki era solo un ribelle male narnese, un disperato, sembrava uno zingaro che chiede l'elemosina. Questo aspetto zingaresco non è casuale. Quindi un giovane quasi trasandato veniva appunto a conoscenza. Comunque poi ebbe modo di affermarsi all'interno del gruppo, tutti ne acquistarono, ne videro la forza e la valenza di questo intellettuale, e fu proprio anche in questa occasione, in questi incontri, che lui cominciò a leggere i primi capitoli del suo Tamburo di latta. E lì ebbe un entusiasmo, un'accoglienza entusiastica, e qui poi cominciò. Ad ogni modo, il gruppo si sciolse. Il gruppo si sciolse poi qualche tempo dopo. L'ultimo incontro è fissato nei giorni 17-18 settembre del 77, quindi dal 47 al 77 è durato. Si sciolse perché poi ognuno voleva mettere in evidenza la propria personalità, diventava appunto un luogo in cui le divergenze non erano più occasione di confronto, ma occasione di scontro. Quindi litigi, gelosie, invidie tra gli scrittori poi portò allo scioglimento naturale di questo gruppo. Ma siamo nel 77, quindi dal 47 al 77 abbiamo 30 anni di vita che ha dato poi anche la possibilità a tutti gli, ho qui un elenco, no? Di personalità che si sono formati all'interno del gruppo 47, Uwe Johnson, Heisenberg, ne leggo solo alcuni, Ernst Bloch, che chi ha fatto studi umanistici storici, è appunto un punto di riferimento per la storia sociale, la scuola di Francoforte. Concetto, la scuola di Francoforte, alcuni degli esponenti, no, che hanno poi animato questa corrente appunto filosofica è passata attraverso il gruppo 47. Comunque poi si è sciolto, c'è stato poi un tentativo di riunione negli anni 90 con i superstiti, però poi alla fine è stato solo un momento celebrativo, commemorativo, ma è chiaro che l'impulso è stato appunto poi esaurito in quella stagione. Günter Grass e l'impegno politico. Uno scrittore per Günter Grass non può isolarsi dal contesto in cui vive. Assolutamente. Per lui deve essere importante il posto di uno scrittore e nel mezzo della società, non al di sopra o al di fuori di essa. La classica definizione di scrittore engagé, di uno scrittore impegnato, che negli anni 60 era dominante nella cultura di tutta Europa. E Günter Grass si butta a capofitto nelle vicende politiche della sua vita, e il suo impegno è accanto al partito dell'SPD, la socialdemocrazia, il cui esponente allora in voga era Willy Brandt, e lui ha seguito la campagna elettorale di Willy Brandt per tutti i land, no? Che seguiva, l'ha seguito su un furgoncino della Volkswagen, ha seguito appunto la sua campagna elettorale e poi li ha dati e ha fatto uno scritto, Viaggio elettorale, non oso leggerlo in tedesco, C'è Eleonora, sì. Aus dem Tagebuch einer Schenkner. Non lo so. Aus è scritto, aus. Dem Tagebuch einer Schnecke.
Schnecke, ok.
Ok. Oh. Diario di una viaggio elettorale molto più semplice, insomma. Ecco. Oh. E quindi ancora, quindi molto attivo in questo settore, molto attivo anche nel campo delle problematiche anche ambientaliste, vedremo un attimo dopo. E il partito però non lo segue per tutta la sua vita. Nel 92 no, è in disaccordo con la politica che il Partito Socialdemocratico fa nei confronti degli immigrati, degli zingari in particolare. Lui propone una integrazione delle popolazioni, appunto, degli immigrati. Lasciate pure che entrino gli zingari, perché no? In fondo la loro razza è la più bella. Zingari, mi vengono appunto in mente parole che abbiamo sentito recentemente nelle nostre tornate amministrative, che se non ci hanno interessato in prima persona qui a Siracusa, ma che abbiamo ascoltato e ci hanno coinvolto, e le ripercussioni nella politica attuale, cioè il popolo degli zingari è stato sempre abbastanza problematico. E ricordiamoci come venne definito da il nostro appunto Richter: sembrava uno zingaro, quindi una perfetta immedesimazione appunto dell'intellettuale in questa problematica. E questo fu motivo della distruzione del suo studio a Lubecca, proprio da parte di una setta xenofoba che in Germania cominciavano ad emergere già allora e che ancora oggi appunto conosciamo i suoi affronti. Ma il suo dissenso verso il Partito Socialdemocratico non si ferma solo in quegli anni, tra il 97 e il 98 questo, poi va ancora dopo. E lui prende una posizione molto netta contro la politica di Helmut Kohl, che propone una riunificazione delle due Germanie molto veloce. Günter Grass invece è convinto che questa riunificazione deve avvenire, ma in modo molto più graduale, come una sorta di confederazione, proprio per la distinzione delle due anime che hanno sempre vissuto nella Germania e per l'affermazione, ecco, per l'affermazione dell'identità nazionale dei singoli popoli. La riappacificazione sociale va bene, ma la riunificazione che ha portato poi l'est della Germania ad essere una sorta di colonia dell'ovest, che ha impoverito l'est, che ha sfruttato, è una sua visione. Poi si possono aprire dibattiti, però questa sua visione appunto di considerare l'est come un campo, no, di sfruttamento coloniale secondo le politiche imperialistiche ottocentesche è una sua visione. Non stiamo dicendo se è torto, potremmo, se vogliamo, approfondire meglio questo suo concetto, l'ho già detto prima, è ricco di suggestioni che sicuramente non esauriremo stasera, possiamo solo presentarle. Potrebbe anche essere oggetto di ulteriori momenti di riflessione. Comunque questo lo allontana dalla politica appunto attuale, dalla socialdemocrazia, e lo avvicina però sempre verso altre posizioni più ambientaliste, e questo sicuramente. Ecco, ora arriviamo al 1999. Il 1999 lo vedono vincitore del premio Nobel per la letteratura. La motivazione per cui il Nobel gli è stata assegnata è che le sue fiabe, perché i suoi racconti non sono, sono fiabeschi, e vedremo poi, le sue fiabe ritraggono la faccia dimenticata della storia, la motivazione dell'assegnazione del premio Nobel. Il premio Nobel che gli dà un riconoscimento sicuramente ampio della sua vita di intellettuale, e non quindi solo per il tamburo di latta, che peraltro esce nel 59, quindi c'è un lungo lasso di tempo tra l'assegnazione del premio Nobel e il tamburo di latta, che è il romanzo, ripeto, suo più conosciuto. Quindi una storia dimenticata è quella che lui vuole rievocare attraverso i suoi racconti fiabeschi, surreali, grotteschi, eccetera. Ma contemporaneamente, qualche anno dopo, lui stesso fa quella confessione così lacerante. Siamo nell'agosto del 2006. Fa un'intervista con Frankfurt Allemagne e confessa di essere appartenuto alle SS. Questo crea uno sgomento per tutta appunto la cultura germanica, che aveva visto in lui un uomo sicuramente controverso, sicuramente difficile da abbracciare interamente nelle sue ideologie, ma che comunque risultava uno spirito critico abbastanza luminoso nel panorama della cultura tedesca. L'appartenenza alle SS gela il mondo germanico. Addirittura c'è pure qui un monumento in cui viene messo in prima fila nella Piazza Bebel a Berlino, il monumento alla letteratura tedesca. C'è appunto Grass, Arendt, Heine, Luther, e poi scende. Cioè, addirittura viene quasi buttato giù da questo piedistallo. Pensavo che ti interessasse la figura, stanno spettacolando. E quindi la Germania è sgomenta a questa affermazione. Lui appunto poi viene ulteriormente intervistato su perché ha fatto dopo 60 anni questa rivelazione e su quale motivo lo aveva indotto ad appartenere alle SS. E allora lui racconta che appena quindicenne si era presentato a un posto di reclutamento per truppe di U-Boot, insomma civile. Non lo presero perché sugli U-Boot non arruolavano più nessuno, ma due anni più tardi, nel 44, era già a Dresda a servizio delle famigerate SS. Il 17enne nativo, aveva 17 anni, nativo di Danzica, questo è importante sempre sottolinearlo, perché appunto fece parte della 10ª SS Panzerdivision Flusterberg. L'unico che lo dice, perché addirittura alcuni intellettuali, tra cui lo stesso Lech Walesa, che aveva avuto appunto il Nobel per la pace prima, e chiede che gli venga ritirato il premio Nobel. C'è una sommossa del mondo intellettuale e della Germania appunto in questa confessione. Però poi il premio non gli viene assolutamente ritirato, e poi lui dice: erano tempi ambigui, le SS erano considerate truppe d'élite. Io ero molto giovane, aveva 17 anni, e assurdamente, poiché non potevo salire su un sommergibile, andai ad infilarmi in un carro armato. Quindi, la sua. Però poi continua, insomma, la sua intervista, e fondamentalmente dice che alla fine si era arruolato quasi per poter dare un contributo alla fin fine al rinnovamento della società del tempo, una sorta di ribellione contro i genitori. Era 17enne. Però poi dice, in fondo, egli è quasi, diciamo, colui che ha ispirato una generazione del suo tempo, una generazione che adesso fa il mea culpa, si considera colpevole della storia, del loro passato, il passato nazista. Perché ha fatto questa rivelazione dopo 60 anni? Qualcuno dice, perché l'ha fatta dopo 60 anni? Non poteva farla prima? Poteva dirlo prima? Ecco, ma del resto è stato sempre, non è stato mai parco di interviste o di interventi pubblici. Dice sì, perché in questo momento la Germania cerca di fare un po' di revisionismo storico e quindi cerca di trovare i colpevoli di quel passato, qual è stata l'origine appunto di questa storia controversa, e quindi nell'ambito di questa ricerca di colpevolizzazione, di questa ricerca di una eziologica proprio, la causa di un male della Germania, ecco, io confesso che da 17enne ho aderito all'SS. Però non ho mai commesso nessun crimine. Per cui io sono stato indenne da tutte le atrocità. Anche se dalle atrocità dell'SS, cioè io personalmente non ho ammazzato nessuno, non ho fatto niente, ho solo aderito all'ideologia. Che non vuol dire che non sia complice, però dice personalmente io non ho fatto nulla. Poi nel 44 la Germania nel 45 è crollata e la situazione si è poi evoluta per quello che è. Per cui anche questo è un capitolo abbastanza intenso della storia di Günter Grass, l'appartenenza all'SS. Un altro momento fondamentale è invece, non si finisce mai riconosce. Un altro momento invece molto importante è la rivelazione, o meglio, la pubblicazione. No, ma lui qui si considera una vittima, anche se poi c'è anche un altro dibattito. E la pubblicazione di alcuni, appunto, degli scritti della DDR e delle famose rivelazioni della Stasi, che noi abbiamo già conosciuto nei nostri precedenti incontri. Sì, sì, magari impelagato, appunto. Ecco. Un libro di Kai Schleuter, Günter Grass im Visier, Die Stasi-Akte, cioè Günter Grass nel mirino, il dossier della Stasi. Sì, cioè, cosa era successo? Nel periodo della DDR, nella Repubblica Democratica, Real Socialista, Democratica Tedesca, e lui stava a Berlino, era già uno a di qua del muro, no? Nella Berlino Ovest, non nella Berlino Est, ma era un intellettuale già abbastanza conosciuto, animatore di dibattiti culturali, abbiamo detto, accesi e vivaci, e lui viene spesso invitato, ha conosciuto tanti scrittori, amici, che poi sono stati separati dal muro eretto nel 61. Quindi i contatti con i suoi amici scrittori sono dovuti passare attraverso il Comintern della DDR, cioè per poterli incontrare, amici con i quali prima si vedeva tranquillamente al bar, adesso ha dovuto chiedere permesso alla DDR, alla Comintern, comitato centrale del partito, per poter andare a visitare anche a casa i suoi amici scrittori intellettuali, perché per lui comunque la letteratura non ha confini. Se la divisione della due Germania può avere una motivazione economica e politica, ma la letteratura deve essere un campo libero, non ci possono essere confini nel mondo letterario. Ebbene, da questa documentazione è risultato che è stato spiato per anni dalla Stasi, è stato anche indagato su delazione di alcuni di questi cari amici che erano spie non ufficiali della Stasi. Abbiamo già detto, e penso tutti conosciamo, il mondo a cui facciamo riferimento. Per cui i suoi pensieri, le sue idee, i suoi momenti, le sue intimità, che non c'entravano nemmeno, perché in una conversazione di amici mica si parla sempre di politica, no? Anche i suoi pensieri più intimi nei confronti delle mogli, degli affetti familiari, sono stati perissequamente riportati alla Stasi dagli amici suoi più cari. E quindi questo, appunto, gli è stato chiesto come mai lui era considerato un personaggio tale da suscitare l'interesse della polizia politica, della DDR. Cosa aveva fatto? Cioè, lui che appoggiava il Partito Socialdemocratico, è considerato un socialista, dovrebbe essere un amico del popolo, un amico del regime, invece no, veniva considerato una sorta di nemico o di persona inquieta che non era direttamente, appunto, inquadrabile all'interno di quella ideologia. E quindi dice: io parlavo non di socialismo in senso dittatoriale, io parlavo di socialdemocrazia. E non è la stessa cosa. E quindi la democrazia faceva timore. E quindi la diffusione di ideologie socialdemocratiche all'est era un oggetto di attenta e inquisitoria attenzione. Questo è il motivo che lui si spiega, appunto. Però alla fine, cioè, si trova ad essere, appunto, un personaggio che non è né carne né pesce. Perché se per il socialismo era un nemico del socialismo, per l'Occidente era, appunto, uno sporco comunista. Quindi spesso lui e il suo amico Heinrich Boll, altro intellettuale su cui mi piacerebbe in futuro soffermarmi, se il piacere di questa platea, io e mio amico Heinrich Boll siamo stati sempre, appunto, tacciati di essere comunisti all'ovest e nemici del socialismo all'est, quindi praticamente perseguitato su entrambi i fronti. E quindi, appunto, quest'altra aspetto che lui stesso scopre tardivamente, appunto, perché non dopo, appunto, la pubblicazione dei documenti della Stasi negli anni 90, anche questa è un'altra rivelazione di cui era completamente ignaro. E dice, appunto, anche lo stesso libro qui, Il tamburo di latta, nella DDR, che ripeto esce nel 59, nella DDR viene pubblicato nell'87, siamo quasi alla fine, ecco. E questo chiaramente non andava bene, perché lui, appunto, parlava di socialdemocrazia. E poi lui fa anche, diciamo così, il Comintern fa un'accusa. Il Comintern decretò che i socialdemocratici, non i fascisti, erano il nemico. Allo sciopero dei trasporti a Berlino contro la Repubblica di Weimar, Goebbels e Ulbricht erano a fianco contro la SPD, la SPD. E quindi dice, c'è anche questo fatto, cioè i tedeschi, fa un'accusa che i tedeschi non hanno saputo difendere la democrazia, nemmeno nel momento in cui vi era un regime democratico espresso politicamente dalla Repubblica di Weimar, che è stata poi sopraffatta dal nazismo di Hitler. E questo dice: io sono i tedeschi, non è colpa mia se io sono socialdemocratico, è proprio la natura dei tedeschi che non sanno apprezzare il valore della democrazia, e fa questo ragionamento. Comunque, insomma, alla fine c'è questo. E infatti dice: il successo amaro della Stasi fu la distruzione dello Stato e della società tedesco-orientali. Anche perché l'Ovest poi, appunto, ha fatto pure la sua parte, ha preso troppo sul serio i dossier della Stasi, dice il fatto della delazione. L'altra volta ci siamo soffermati su questo aspetto. Come si diventa informatori? O perché si è convinti come appartenenti ad un regime, ad un'ideologia, o perché si è costretti, minacciati. E quindi anche i dossier della Stasi bisogna prenderli con le pinze, perché hanno appunto spesso c'è la paura di perdere il lavoro, il trauma della riunificazione, il timore di venire ritenuti ex informatori, che chiaramente hanno dato una certa impronta. Tant'è vero che uno di questi amici, informatore non ufficiale, ma c'erano quelli ufficiali di appartenenza al partito con lo stemma di partito e quindi facilmente riconoscibili, e poi i delatori nell'ambito familiare. Addirittura uno di questi delatori, che poi viene scoperto tale, perché aveva nascosto dalla pubblicazione di questi documenti, emerge che aveva denunciato il proprio fratello e la famiglia del proprio fratello, non ha sopportato l'onta, la vergogna di questa denuncia e poi dopo pochi mesi dalla pubblicazione di questi documenti si è suicidato, perché ha abbandonato anche dalla stessa famiglia, che ha scoperto appunto che il proprio fratello informava appunto la polizia. Quindi c'è tutto un insieme, un imbroglio particolare, per cui sì, c'è anche Google Glass viene inserito all'interno di questo contesto. E poi l'ultimo aspetto che voglio qui mettere in evidenza dell'impegno dell'intellettuale della società, appunto un po' abbandonando la socialdemocrazia, è l'avvicinamento alla politica dei Verdi. I Verdi in Germania sono una grande forza e quindi un impegno dettato dalla ricerca di nuove fonti di ricerca energetica, pacifista, che ultimamente ha fatto apparire in occasione della fuoriuscita dalla centrale di Fukushima delle radiazioni, appunto, c'è stato un intervento, un'intervista di Repubblica a Google Glass dell'aprile, 10 aprile del 2011, appunto intitolato "Ora il mondo ha capito, si rischia la catastrofe", quindi un intervento verso il nucleare, contro il nucleare, che ancora di più avvalorato dalla tragedia di Fukushima e che oggi noi attualissimo appunto siamo chiamati alle urne per esprimere un parere in questo senso. E allora dice, io ripeto la domanda del giornalista, ripensando alla sua vita sul tema atomo, cosa ricorda? Io divenni adulto dopo la fine della guerra, il Reich aveva appena capitolato, ero ancora prigioniero degli americani, ricordiamoci, appartenente all'SS, quindi insomma, perché liberato, lui fu prigioniero degli americani in un campo di concentramento, dove sembra poi, in una biografia, sembra che abbia incontrato anche Ratzinger, Josef, l'amico Josef, un uomo, un prete cattolicissimo, che poi sembra che sia stato appunto Ratzinger. Allora, io ero quindi prigioniero degli americani, caddero le prime bombe atomiche e così finì la guerra con il Giappone. Fu il mio primo incontro con la bomba atomica. Ero contro la bomba, ma a favore dell'uso pacifico dell'energia nucleare. Mi ci vollero anni per capire che uso militare e uso pacifico hanno qualcosa che li collega e capire quale strappo della civiltà sia l'energia atomica. E quindi anche questo è un intervento attualissimo che ci può aiutare ulteriormente a riflettere in merito alla posizione che dovremmo esprimere nel prossimo fine settimana e che appunto è di una attualità, è giusto per dare l'idea di come questo intellettuale sia ancora vivo e vegeto, nonostante, ripeto, la sua età non sia indifferente. Sono solo pochi spunti che mi hanno dato appunto la possibilità di presentare il personaggio. Quindi un intellettuale poliedrico, un intellettuale scomodo, un rompiscatole viene definito. Molto, perché va sempre contro tutto e contro tutti. Uno spirito critico che vuole mettere in evidenza aspetti più variegati della cultura, non soltanto tedesca, ma di stampo poi sempre più internazionale. E ripeto, sono pochi spunti che meriterebbero ulteriori approfondimenti, che sempre aperti ad ogni ulteriore discussione. Adesso passiamo alla presentazione del suo più famoso romanzo. Infatti, tra l'altro, lancio anche questa idea: se nella prossima tornata di vedere Il tamburo di latta nella sua trasposizione cinematografica, potrebbe anche essere interessante, giusto perché ne parliamo. Ricordo che il titolo, il film è stato realizzato in collaborazione con Lundegrass come sceneggiatore e da regista Volker Schondorf. Ho detto bene? Non lo so. Nel 79, che poi peraltro ha vinto anche la Palma d'Oro a Cannes. Quindi delle immagini abbastanza suggestive. Il testo è una storia. È una storia grottesca, surreale, satirica. Potremmo aggiungere altri aggettivi. Li aggiungerò di volta in volta, mano a mano. Il testo si apre in un manicomio. C'è un internato di 30 anni in manicomio, nella sua stanza. Non è curioso, è abbastanza tranquillo, che a un certo punto chiede al suo infermiere Bruno di comprargli 500 fogli, non uno di più, non uno di meno, per eleggere la storia della sua vita. 500 fogli devono essere di particolare carta, in una risma, una stilografica, e lui dà appunto al suo infermiere questi incarichi. Infermiere, deve essere di una particolare casa di produzione, riesce ad accontentarlo, come fa sempre del resto in ogni sua richiesta. Un libro tranquillo che vuole scrivere la storia della sua, perché il manicomio. La storia comincia, lui si capisce che cosa succede durante la sua vita, mano a mano che la scrive, e la scrive proprio. Noi dobbiamo immaginare il testo, perché ci sono capitoletti, no? Titoli, cioè parte prima, parte seconda e parte terza. E poi ogni un paragrafetto, non c'è manco capito, paragrafo qua, e comincia a rievocare subito la storia della sua famiglia con il titolo La gonna larga. La gonna larga. Oh! E fa riferimento alla sua nonna, Kasciubica. Ecco. Kasciubica, polacca, la sua nonna, che è una contadina polacca, che vive negli anni 20 nella terra e che ha un'abitudine, un abbigliamento un po' particolare. Lei usa mettere quattro gonne una sopra l'altra, gonne di color patata, perché il suo campo, le cose che coltivava fondamentalmente erano campi di patate. Sotto questa gonna così ampia, che nasconde tutto, quindi un aspetto metaforico. Poi è anche molto meticoloso, come quando le lava, come le cambia, come prima c'è quella di sopra, poi quella di quando la lava poi diventa di sotto, e allora quelle di sotto diventano di sopra. C'è tutto un riciclo, ma sono tutte di color patata. E lui immagina questa sua nonna come una donna che copre tutto sotto le sue gonne. Infatti lei usa le sue gonne per nascondere quello che poi sarà il padre della loro figlia, diciamo, cioè il suo marito, il suo compagno. A un certo punto, mentre lei sta arrostendo patate, una sera al tramonto, spunta un uomo piccolo, tozzo, che fugge. Perché fugge? Cosa fa? Cosa è? E delle guardie da lontano che lo inseguono. Lui si nasconde in mezzo alle dune, in mezzo alla campagna. A un certo punto, con un cenno, uno sguardo, non si conoscono, non si sa chi è, lui gli fa cenno e lei lo accoglie sotto le sue gonne. Arrivano poi le guardie e chiedono se conosceva questo tizio, se era passato di là. Lei non lo conosce, non ha visto nessuno. Stanno lì, le guardie, vuole mangiare le patate, si mangiano le patate. Passa bene e lui sta lì sotto le sue gonne. E sembra che succeda qualcosa sotto queste gonne. Buonasera. C'è proprio molto così favolistico questo racconto. Le guardie vanno via, poi si scopre che questo era un incendiario. Aveva la fama di un incendiario. Comunque poi va avanti la sua storia, con questo lo accoglie nella sua casa, nasce una bambina e frutto di quell'incontro, e così appunto comincia la storia. Poi questa bambina poi mano a mano cresce e conosce un tedesco. Ecco lì, perché la madre è polacca del protagonista e il padre è tedesco, a Danzica, e la porta a Danzica. E mettono su un negozio di generi coloniali, generi alimentari particolari, Danzica, Porto, arriva di tutto, Porto Franco, Città Libera, quindi si mercanteggia di tutto. Ecco che lì si possono trovare le prelibatezze della città e comincia la loro storia. Nasce il nostro tamburino, il nostro Oscar, che però quando la madre Agnes e già sa che è incinta, immagina che quando farà 3 anni gli regalerà un tamburo di latte, un giocattolo. Accoglie, no, nella sua mente, e lui all'interno, nel grembo materno, già ha sentito questa storia. Quindi lui poi esce, nasce, viene proiettato in questo mondo degli adulti, viene coccolato, lui ascolta tutto, lui sa già che quando farà 3 anni avrà un tamburo di latta come regalo da parte della sua mamma. E lui vede, osserva, cresce normale, come un bambino, normalissimo. Quando arriva il fatidico compleanno con la torta e le 3 candeline e arriva il tamburo di latta, che proprio nell'immagine qui del film da cui è tratto, con questi colori, no? Rosse e bianche, lui già sa che sta aspettando questo tamburo e lo accoglie, non se ne separerà mai, decide di non separarsi mai, ma attenzione, prende una decisione ancora più drastica, che è quella di non crescere più. Non crescere più. Lui decide di rimanere un 3enne nella statura e nella mente. Nella mente fino a un certo punto, ma nella statura sicuramente. Sto bambino non cresce. Si è fermato a 94 centimetri. Ora, fino ai primi tempi, si camuffa. Ma quando comincia a diventare al 4° compleanno, ancora, al 5° a sesto. Poi immaginate, un bimbo di 3 anni è la differenza di un bimbo di 6 anni. Come viene accolto dalla famiglia e dai compagni di gioco. Ma lui? A lui è tranquillo, è indifferente a tutto questo. Lui non si è mai separato dal suo tamburo di latta e continuerà a vedere e a osservare il mondo attraverso il suono delle bacchette sul tamburo di latta. Ne avrà tanti di tamburi perché si rovinano, li dissacra, li rovina, sono pericolosi, si taglia, quindi i genitori cercano di sottrarli e di farlo giocare con altri giochi, no? Ma quando cominciano a sottrargli questo tamburo succede un'altra cosa ancora più strana. Questo bambino urla, ma urla a ultrasuoni, diventa vetricida. Tutto ciò che di vetro è a portata di mano va in frantumi. Una voce super sonda, per cui a un certo punto diventa problematico anche togliergli di mano, perché tutti i servizi, i bicchieri, tutte le vetrine, le finestre, non solo della casa, ma anche fuori, vanno in frantumi. Quindi oltre il danno interno alla famiglia, poi c'è da pagare anche i danni ai vicini che si vedono infrante le finestre, no? E così appunto continua e cresce, ma lui osserva. Lui continuerà ad avere 7, 8, 10, 15, continuerà ad avere la sua età di 17, 18, 19. No, comunque a un certo punto poi finirà un attimo, però continua a crescere, a diventare adulto e a rimanere umano. Osservando però come si comportano gli adulti con gli occhi di un treenne, con gli occhi e gli atteggiamenti di un treenne, e vede che il mondo degli adulti è fatto di falsità, di ipocrisie, di ignominie, di compromessi, che agli occhi ingenui di un treenne appaiono come delle volgarità. Quindi questa sua decisione di sottrarsi agli adulti e di colloquiare fondamentalmente, non è che poi non parla, poi parla, ma no, tanto, cioè il suo modo di comunicare con la realtà esterna sono le sue bacchette e il rombo del tamburo, di cui è costantemente accompagnato, rivede avrà tanti tamburi. E la storia anche diventa problematica, perché a un certo punto ci sono anche problemi per prendersi questi tamburi. Perché finché c'è la sua mamma, i tamburi arrivano. Ma quando muore la sua mamma, ora racconterò come muore la sua mamma, la storia comincia a diventare complicata. Perché non c'è nessuno che gli compri, che gli assicuri il ricambio dei tamburi. E allora comincerà a farsi lui più avanti. Ma lui è già cresciuto, lui è già 14enne, con l'aspetto di un treenne. La madre, nel frattempo, ha cercato di portarlo dai medici. Lui ha un rapporto costante con la medicina, diventa un caso anche di indagine medica sulle liste, un dottore non ne fa un caso, ma non trova risposta, non c'è. Ogni settimana la mamma lo porta in città per poter, nella città vecchia anzi, perché loro stavano già a Danzica, nella città vecchia, dallo studio del professore, del dottore, ed è anche un'occasione per averlo. E lui si lascia visitare, si lascia manipolare, commenta, fa, dice tutto. Poi ogni settimana c'è anche la visita della mamma alla città, che va in chiesa, ma va a trovare anche il suo amante. Chi è il suo amante? È il suo cugino, polacco. lui osserva, infatti lui pensa che il suo vero padre è il cugino, non suo padre, quello che ha sposato la madre, il proprietario del negozio di alimentari. E lui sa di questa storia, però durante l'incontro alla pensione, lui dove sta? In un negozio di giocattoli, dove c'erano i tamburi di latte e tutti gli altri giocattoli. Il proprietario di questo negozio è innamorato della madre, lo tiene, a un certo punto gli confessa il suo amore e sa che va alla pensione per 3/4 d'ora a consumare l'adulterio con il cugino e la prega di allontanare il cugino, di abbandonare il marito, che poi tra l'altro insomma lei si sente anche trascurata dal marito, lui lo sa, e di venire con lui, e lui accoglierebbe lei, la sua, il bambino, tutto, ma la madre non è interessata assolutamente. Nel frattempo appunto, nei successivi compleanni o nelle occasioni di festa, cosa succede? Lui, cioè la famiglia si riunisce, il padre presunto, perché poi c'è il padre vero, che è il cugino, e il padre presunto, che però gli dà il nome, Oscar Mazzarat, lui si chiama, e è un ottimo, ha una passione per la cucina, e organizza pranzi, del resto lui vende generi alimentari, quindi si può benissimo approvvigionare di tutte le prelibatezze del Baltico, e gli piace cucinare. Alla madre gli piace mangiare, ma non gli piace cucinare, però cucina il marito, lava pure le stoviglie. E lui è tranquillo in cucina e la madre, mentre il marito cucina e lava le stoviglie, sta nel divano con suo cugino. Fantastico. È fantastico, è magnifico. E il bambino gira per la casa, ha 3 anni, ha un treenne che però vede. E la prima sensazione dell'ipocrisia del mondo adulto ce l'ha quando, in occasione di queste riunioni familiari, tutti si riuniscono seduti sopra la tavola e assumono un ruolo, un atteggiamento, il marito vicino alla moglie, la madre. Ma quello che succede sotto il tavolo, dove lui si va a nascondere, che in virtù della sua piccola statura, 94 centimetri, viene sempre ribadito, lui osserva come invece i rapporti tra gli adulti sono completamente diversi da quello che si osserva, perché si cominciano a sfilarsi le scarpe e a insinuare i piedi in mezzo a gambe che non dovrebbero avere occasione di incontro. E allora, e si vedono tutti questi rapporti, ovviamente. Questa scena, tra l'altro, è molto ben evidenziata nel film, è proprio presa dal testo. Lui sotto il tavolo e osserva come i rapporti sotto il tavolo sono completamente diversi da quelli che ci sono sopra il tavolo. Durante le partite a carte, lo scat è un gioco particolare, di cui appunto loro sono molto fieri. E fanno dei tornei all'interno, si battono, ma durante il gioco a scarpe, ripeto, sopra succede una cosa, sotto, e da lì comincia appunto ad osservare, a capire bene e a mettere in collegamento. Ovviamente mette in collegamento fatti che vede con gli occhi che lui ostinatamente vuole restare un treenne, però è un treenne che cresce, c'è poco da fare, è un bambino che non ha avuto la possibilità di andare a scuola, perché nei banchi della scuola Pestalozzi, di cui abbiamo parlato, non ci si vede nemmeno, perché i banchi sono fatti per bambini più grandi, lui è piccolo, è di statura, i compagni lo denigrano, è oggetto appunto di scherno, tanto è vero che lui non gioca nemmeno con i bambini del suo caseggiato, del condominio presso cui abita. Lui si isola, lui ha rapporti con gli adulti. E come dialoga con questi adulti? Con Tamura. Allora, in soffitta, lui abitava in negozio e sotto, pian terreno, vicino a Tigua, alla bottega, poi c'è la cantina. Del resto, un altro episodio di questa cantina. Come diventa lui? Come decide? Perché è una decisione sua quella di non crescere più. Ma come viene spiegato dagli adulti questo fatto stranissimo che rimane nano? Perché durante il compleanno di 3 anni, nella voglia di preparare qualcosa di particolare, il padre ha lasciato aperta la botola della cantina dove prima si era recato per prendere qualche leccornia. Il bambino è sceso questa capo suo tamburo di latta, i gradini scivolosi di questa cantina, ed è scivolato, è ruzzolato, e ha cercato, aveva già il suo tamburo, ha cercato di proteggere il tamburo e si è fatto male alla testa. La madre, anche questo è un episodio, accusa spesso il marito di essere stato lui l'occasione della malattia del figlio. Quindi dice: è colpa tua che hai lasciato la botola aperta della cantina. C'è una sorta di ricerca dei colpevoli. Non so se questo vi fa mettere in collegamento qualcosa di cui ho parlato prima. No, la ricerca dei colpevoli. Di chi è la colpa? Come così nella posizione dell'intellettuale impegnato Gunther Grass dalla ricerca delle colpe della storia del popolo tedesco, questa ricerca della colpa, quindi colpa tua, no? È colpa tua che dovevi badare al bambino, insomma sto bambino si fa male alla testa e per questo è il motivo per cui da allora in poi non è più cresciuto. Questa è la spiegazione scientifica, diciamo così, ma non è. Ah, insomma, è questo che volevo mettere in evidenza, è una metafora ovviamente, e poi invece appunto continua in questo modo. Comunque poi questa storia continua, a un certo punto la madre è un po' stanca di questa sua doppia vita, dei malumori col marito, di questa relazione con il cugino con il quale insomma, non vuole più continuare. A un certo punto decide di suicidarsi agli occhi del dottore. Stiamo raccontando la storia agli occhi di Oscar. E si suicida, ma come? Mangiando all'impazzata pesce. Pesce di tutte le varie fogge, ingozzandosi di olio di sardine sott'olio, di anguille. Tra l'altro c'è anche il racconto di un episodio di una passeggiata a mare quando incontrano un pescatore di anguille che pesca anguille in un modo abominevole. Cioè lui sta lì a pescare, i 3 si fermano, curiosi, e il marito a un certo punto quando vede che sta per prendere qualcosa si avvicina. Prende, che cosa ha preso? Una testa mozzata di un cavallo che riversa sugli scogli del Baltico, della spiaggia del Baltico, da cui escono tutte queste anguille. I 2 innamoratini se ne vanno in disparte, vogliono allontanarsi, la madre ha conate di vomito, il padre invece aiuta il pescatore a prendere queste anguille e addirittura poi mercanteggia per comprarsene alcune che vuole, costano, sì, ha fatto un affare. C'è una descrizione alquanto cruda di queste anguille che escono fuori dalla bocca del cavallo mozzato, che tutte vive, che si guizzano, che si insinuano nei pantaloni degli astanti, tutta una storia che le anguille le sappiamo, che si mischiano con il liquido viscido del cervello del cavallo, che poi viene pulito dal mare appunto. Insomma, la madre sta lì a vomitare per lo sdegno, sostenuta da suo cugino, e il marito mercanteggia l'acquisto. Me ne date 4 per un fiorino? Ho fatto un affare. Andiamo a casa a cucinarli. Lite. Io non le mangio. No, tu le mangi. Io non le mangio. No, tu le mangi. gelo e la vita in famiglia. E poi la madre successivamente decide di ingozzarsi di anguille, di sardine sotto olio, di olio che conserva dalle scatole, le mette a parte e poi se lo beve di nascosto. Cioè, a un certo punto mi viene l'itterizia, un'intossicazione tale che lo porta alla morte. Muore la madre. E ora i tamburi, chi glieli compra? Perché il padre non si occupa di Oscar. Si occupa solo, si è mangiato, si è dormito. Ma della sua biancheria, delle sue necessità di treenne, non se ne occupa. Il cugino continua a frequentare la casa. Il cugino continua. Anche perché poi avverte un certo afflato per Oscar, il quale è sempre presente ai suoi incontri con la madre. Quindi è più vicino il padre presunto che il padre veritiero. A un certo punto, c'è un episodio molto importante e molto significativo per la storia della vicenda del romanzo e per la storia della città di Danzica nell'ambito dell'occupazione nazista. Vabbè, prima diciamo pure, io vi sto raccontando i fatti salienti perché, come potete notare, sono circa 600 pagine di storie, divagazioni, riflessioni, ce ne sono tante. Il padre ovviamente aderisce al Partito Nazional Socialista. È ovvio, è normale, come tutti i buoni tedeschi, aderisce appunto al nazismo e le domeniche si reca alle adunate con la sua divisa bruna. Fa parte appunto, lui si reca lì, Oscar pure si reca a queste adunate col suo tamburo di latta per i fatti suoi. E dove osserva? Qual è il suo punto di osservazione delle adunate di questi membri del partito? Sotto il palco, come sotto il tavolo a casa, lui a causa della sua piccolezza si insinua facilmente un bimbetto con un tamburo, sarà il figlio di uno qui, si insinua, si intrufola e si mette sotto il palco e con il rullo del suo tamburo anche stabilisce i ritmi e i tempi delle adunanze, perché si confondono con la musica e il rullo dei tamburi della banda hitleriana. Cioè lui dà il là e quasi quasi la banda lo segue, ecco, da sotto, no? E quindi decide lui quando si deve sciogliere la donanza, quando è il momento di parlare, cioè c'è anche un intervento di questo tipo. Poi ognuno per i fatti suoi torna a casa la domenica, la moglie con il cugino hanno giocato a casa. E così continua, basta, insomma la moglie a un certo punto muore di perizia. E la cosa è, e ora chi si occupa di Oscar? E ora come si fa ad andare al negozio dei giocattoli? E comincia appunto la sua avventura di andare in giro per la città. Oltretutto ha già 14 anni. Lui sì, non è un bimbetto, voglio dire, l'aspetto è quello di un nanerottolo, ma il modo di pensare, di muoversi, di vedere le cose è fatto di un mondo degli adulti che lui sta cercando anche ha cercato di conoscere, di interpretare, perché come ha fatto poi, se non è potuto andare a scuola, come ha fatto ad istruirsi, a capire, a leggere, a scrivere? Tramite l'educazione di una vicina del condominio lì che gli ha dato dei libri da leggere, gli ha dato le affinità elettive e le memorie di Rasputin sono i suoi punti di riferimento. Rasputin quindi conosce, quelli sono i suoi punti di riferimento. Poi ha cercato di farsi appunto una cultura leggendo, insomma a un certo punto poi c'è questa occupazione nazista, siamo al 1° settembre del 1939, è un episodio molto importante della storia dell'occupazione di Danzica, è effettivamente accaduto, è stata appunto l'occupazione e la presa della città attraverso l'ufficio postale. Presso l'ufficio postale polacco lavorava il cugino, il padre presunto, e lui per non essere isolato dai suoi compagni che lo considerano un tedesco, imparentato con i tedeschi, no? Quindi un nemico della nazione, del popolo polacco, lui invece sta lì, si barrica con gli altri impiegati a sostenere l'attacco dei nazisti e si porta il bambino, cioè il bambino sta lì, poi vive lì l'occupazione e gioca a carte con i suoi amici, insomma, finché poi entrano i nazisti, arrestano tutti e poi fucileranno e quindi anche il padre presunto sarà fucilato. Lui cerca di andare nel negozio dell'ebreo, ecco, scusate, mi è sfuggito, nel negozio dei giocattoli, che nel frattempo è ebreo, e i nazisti sappiamo come trattano gli ebrei, e lì c'è anche la descrizione dell'oltraggio fatto ai negozi degli ebrei, imbrattati, devastati, e tutti i suoi bei tamburi, lui cerca di fare razzia quanto più possibile dei suoi tamburi sottratti alla furia nazista e poi se ne torna. Quindi, insomma, la storia del popolo germanico visto attraverso gli occhi di questo bimbo che rifiuta di crescere e che poi appunto, però ora portandola, anche perché l'ora è tarda, non voglio ulteriormente annoiarvi, dice, ma come finisce sta cosa? Sto bambino cresce, come si trova in manicomio? L'evento succede quando poi morirà il padre. Morirà il padre sempre in seguito a un fatto di guerra. La guerra sta finendo, i nazisti stanno capitolando e l'Armata Rossa entra a Danzica, libera, e però uccide o comunque saccheggia quelli che venivano considerati appunto filonazisti, e quindi anche il loro caseggiato è occupato dall'Armata Rossa, e il padre poi a un certo punto muore perché inghiotte il distintivo nazista, lo inghiotte, soffoca e stramazza, e siccome i nazisti non hanno capito che era il distintivo, Oscar gliel'aveva passato di nascosto, pensava di chissà che cosa hanno pensato i soldati russi, hanno pensato bene di liberarsi di lui con una scarica di mitra, ecco, e la storia quindi finisce. A un certo punto Oscar, che tra l'altro nel frattempo il padre si era risposato con un'altra fanciulla che si era comunque occupata amorevolmente di Oscar e della quale Oscar si era pure innamorato, perché era diventato adulto, e quindi, ma questa era una ragazzina, praticamente erano quasi coetanei, allora, cioè lui aveva 16-17 anni, la ragazzina pure 17-18, cioè, invece il padre ne aveva 45, e quindi insomma in fondo erano quasi coetanei, solo che lui aveva l'aspetto di 30 e quella invece di giovane fanciulla 17enne tedesca. E basta, il padre muore, l'occupazione dell'Armata Rossa, la liberazione, tutte queste cose. Lui al funerale del padre decide che è il momento di crescere e comincia a crescere a vista d'occhio, comincia a crescere tanto che addirittura comincia a sanguinare, un'emorragia nasale, e comincia visibilmente proprio a crescere e arriva a 1,23 m. Cresce, è adulto, comincia, è un nano, ma non è più un fanciullo, ha le ginocchia gonfie, le caviglie gonfie, la testa cresce, deforme, non cresce bene, è un mostro che però si inserisce perfettamente nella società, viaggia per il mondo, incontra un circo, entra a far parte di una compagnia di lillipuziani, ha successo dei rapporti poi con un'altra lillipuziana, insomma, le sue esperienze sessuali ce le ha. Ecco, diventa appunto un uomo a tutti gli effetti, gira il mondo, conosce quel mondo che lui aveva visto nelle cartoline che gli inviavano gli altri parenti a Parigi durante l'occupazione nazista, no? A Parigi che inviavano le cartoline della Torre Eiffel, gira il mondo, a un certo punto conosce anche il successo, diventa famoso come suonatore, mette su una casa discografica, insomma decide che decide che adesso deve crescere. Anche questa sua decisione è una decisione metaforica, perché la storia è la storia della Germania, dal suo passato nazista alla sua ricostruzione, e a una ricostruzione frenetica, disordinata, perché non è che cresce bene, frequenta gente di malaffare, finisce invischiato anche in omicidi. Una Germania che non è sana, una Germania deforme, come deforme è il suo corpo, e così poi finisce in un manicomio, che già avrebbe dovuto finirci prima, ma che il padre Mazrat, il padre quello che gli ha dato il nome, in realtà poi l'aveva sempre un po' protetto. Non aveva mai voluto sottoscrivere le richieste da parte del tribunale della sanità, o del ministero, scusate, della sanità, che spesso gli era arrivato per poter internare questo figlio, perché lui in fondo non aveva mai voluto firmare, se non quando poi ci sarà, poi invia sta lettera alla, con la posta, quando ci sarà l'occupazione della posta, per cui le lettere non arrivano più. E quindi, ma poi cresce con questa deformità e con questa visione così grottesca, che poi viene arrestato, processato, è artefice in modo anche picaresco di avventure, disavventure, furti, futtarelli, insomma tutto è la metafora della società, esatto, fino a che poi finisce a 30 anni relegato in manicomio, e quindi qui si chiude la storia con cui si è aperta. E questa è soltanto anche una piccola parte di questo grande affresco della società tedesca, dalle origini del nazismo alla sua fine e alla sua volontà di ricostruzione. Ricordo che il libro esce nel 1959, in pieno regime di guerra fredda, quella guerra fredda che il nostro autore Lundegrass ha sempre osteggiato, in nome del pacifismo e della libera circolazione delle idee e degli uomini nel mondo. Vi ringrazio.